Care sorelle e fratelli, bentrovati, sintonizzati sulle onde di Radio Mater, per trascorrere insieme un tempo di preghiera nella casa di Nazareth, in compagnia di Giuseppe, per recuperare il legame tra la preghiera e l'agire in questa giornata particolare da dedicare alla preghiera e al digiuno, per spingere così l'aurora della pace a spingere l'orizzonte là dove la Chiesa sta pregando. Il Papa domenica scorsa ha pronunciato le parole pesanti dicendo: chi fa la guerra quindi allora dimentica l'umanità, non sta con la gente, non si interessa della vita concreta delle persone, ma si mette davanti a tutto l'interesse da parte di chi occupa il potere. Penso quindi agli anziani e a quanti cercano rifugio, penso alle mamme in fuga con i loro bambini. Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari che vanno verso questa accoglienza. Con il cuore straziato, dice il Papa, ripeto, tacciano le armi. Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa violenza. Perché chi ama la pace, come dice delle costituzioni italiane del resto, ripudia la guerra come strumento di offesa e di privazione della libertà dei popoli e come mezzo di rivoluzione nelle controversie internazionali. Domenica scorsa abbiamo pregato nella Santa Messa: Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Te lo chiediamo con tanta fiducia per il Cristo nostro Signore. Sappiamo da sempre che la Quaresima è un tempo dedicato alla conversione, è un tempo primaverile in cui fiorisce ardente il desiderio di una vita spirituale carica di speranza e animata da responsabilità per il futuro che Dio affida alle nostre stesse mani. In questo tempo simbolicamente racchiuso in 40 giorni, la Chiesa ci invita a dissotterrare i tesori che sono nascosti nel terreno della vita, un terreno in modo particolare benedetto da Dio, in modo che egli possa trovare un terreno così arato e così infiltrarsi nelle crepe aperte nella parete dell'anima, dove le anime sapienti possano davvero seminare questa urgente capacità creativa che deriva da Dio Onnipotente, che sta fabbricando per tutti noi un nido caldo di accoglienza e di pace. In quel lavoro, la mano del contadino che sparge il seme, già nel suo cuore gusta il sapore del pane prima ancora che il grano sia frantumato dalla macina e cotto nelle fiamme del forno. Il triangolo del terreno quaresimale intravede la meta nell'alba del cammino verso la Pasqua. Questo arco di tempo quaresimale scandisce il suo passo camminando su tre corsie: quella del digiuno, della preghiera e di una vita operosa edificando opere buone. Per i cristiani il ricordo dell'acqua del battesimo è come aprire le vele al vento dello Spirito e spingere il veliero della nostra vita ed approdare al porto di una vita più intima, di comunione con Dio, solcando sempre l'oceano del suo amore per noi. Questo atteggiamento interiore non è altro che lo stile abituale di ogni sillaba della preghiera, coltivata e vissuta nella misteriosa fecondità del silenzio. Ogni azione liturgica del nostro incomincia sempre con una richiesta di perdono. E soprattutto il predisporre così questa richiesta di perdono ad aprire la porta dell'anima per poter ospitare Gesù come ospite alla mensa della vita, maestro nel dirigere la melodia della preghiera. Il senso della Quaresima lo possiamo intuire efficacemente e quotidianamente tentando di affermare e di afferrare una frazione di tempo così per ritagliarsi qualche minuto da dedicare alla lettura della Bibbia e sentire il pulsare nell'anima di una realtà che avvertiamo come intuizione benefica di questo passaggio di Dio. Infatti tutta l'esperienza umana è esposta al sole come tutto il creato è esposto al sole ed è mantenuto in vita dal sole stesso dell'amore. Tutta l'esistenza umana ha un rapporto esistenziale con Dio. Il cristiano con il battesimo ha un rapporto con il divino che pervade tutta la sua responsabilità e personalità. Esprime questo rapporto intimo con Dio l'inno introduttivo dell'ora terza quando si prega: «O Dio, Paraclito Spirito, uno con il Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco si unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte di eterno amore. Amen». Tutti gli scritti di Don Guanella, c'è un'espressione che sta a fondamento della sua molteplice azione di carità. Là dove egli afferma, è Dio che fa. E noi siamo dei semplici obbedienti manovali, addetti al lavoro di costruire la società dell'amore. Alla scuola della parola, dunque, siamo chiamati a riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signore. Anche di fronte all'amara e all'amarezza delle delusioni per tanti sogni infranti, alla preoccupazione per le sfide che incombono su di noi, sino allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, può nascere la tentazione di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifugiarsi nell'indifferenza alla sofferenza degli altri. Si tratta invece di riscoprire, di togliere da noi stessi e di mettersi al servizio dell'amore del Padre e della comunità con questa libertà che Dio ci dona. Per riuscirci bisogna impegnarsi in un itinerario intessuto di inviti corrisposti e a non stancarsi, pregare così da estirpare il male dalla nostra vita, fare il bene nella carità operosa verso il nostro prossimo. Una delle sfide di questa Quaresima è quella di cercare e non ignorare di chi desidera ascoltare una buona parola nel godersi della nostra visita per lui, riempendo la sua solitudine, perché soffre appunto di questa solitudine e che diventa la vita una pagina amara dell'indifferenza del prossimo nei loro confronti. Consapevole che il bene, come anche l'amore, la giustizia, la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre, ma vanno costantemente conquistati ogni giorno, Chiediamo dunque al Signore la pazienza, costanza dell'agricoltore che non desiste di seminare e di far del bene. È un appello costante di attualità. Domenica scorsa si è concluso a Firenze l'incontro dei vescovi delle diocesi e dei sindaci che i loro territori si affacciano sul mar Mediterraneo. Era un incontro programmato da tempo e purtroppo l'orologio della storia ha segnato una voragine di lutto per la morte, la distruzione, la sofferenza a causa di una folle guerra fratricida scoppiata in Ucraina. Per questo invito motivo il Papa ha indetto per oggi, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno e di preghiera. Il nostro pensiero di partecipazione al disagio vanno verso tutte quelle persone che adesso si trovano nei rifugi sotterranei e a loro e stanno camminando verso sentieri di fuga verso l'estero. I vescovi hanno invitato le comunità cristiane pellegrine in Italia, l'invito ad impostare la nostra Quaresima all'insegna della conversione, che significa recuperare la consapevolezza della presenza di Dio nel quotidiano del nostro vivere. Dopo la pandemia del virus pensavamo di essere sani in un mondo comunque malato. Con queste parole il Papa si rivolse al mondo nella triste sera del 27 marzo di 2 anni fa, quando la pandemia ci teneva prigionieri in casa. Un mondo sempre più malato e di egoismo, carico di stoltezza, di orgoglio personale, familiare, comunitario, che in questi giorni è stato portato sulla trincea della folle della guerra. La preghiera oggi è prima di tutto l'accoglienza benevola della parola di Dio, che serve come costruttori di pace per le vie del mondo. Per questo tentativo di agganciarsi a Gesù, il principe della pace, bisogna far spazio allo Spirito che è dentro di noi, e noi tranquilli come un bambino sulle braccia della mamma non dobbiamo arroccarsi prigionieri dentro le nostre logiche istintive e divisive. La Quaresima ci aiuta a vaccinarsi dalla tentazione di sentirci padroni del tempo, della nostra esistenza. La stessa festa nella messa domenicale di domenica scorsa, la parola di Dio ci ha indicato il modo di scrutare la vita con lo stesso sguardo di Dio, che non si limita ad uno sguardo superficiale, ma a guardare con benevolenza come Lui ha guardato la creazione. E Dio, dice il Genesi, guardò e vide che tutta la terra era buona. Il Dio biblico è un Dio felice e non solo vede il bene che c'è in noi, ma lo emana, perché ha un cuore di luce, un occhio buono, è come una lampada che dove si posa diffonde la luce. Un occhio cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore ma con pesantezza delle sue ombre. Per impedire il contagio del bene alza una trave davanti al sole e davanti ai nostri occhi. Gesù dice che non c'è un albero buono che faccia dei frutti cattivi. La morale evangelica infatti insegna che l'etica della fecondità porta sempre frutti buoni e vince la sterilità della vita. Dio non cerca alberi senza difetti, ma con degli alberi vigorosi, non spezzati dalla bufera, e dal confronto danneggiato dai radiatori o dalle tarme. L'albero sviluppato in pienezza giunge a perfezione non è soltanto quello senza difetti, ma quello appesantito e piegato dal peso di tanti frutti gonfi di colore del sole e da gustosi succhi di frutto. Così nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore, lo sguardo del Signore non si poserà sul male, ma sul bene, non sulle mani vuote e pulite, ma sui frutti di chi sarà carico di comer spighe e il pane, grappoli di uva, di sorrisi donati e di lacrime asciugate. La legge della vita è quella di donare. Tutto questo è scritto nel cuore degli alberi che crescono tra la terra e il cielo, per decine di anni, per se stessi, semplicemente per riprodursi. Alla quercia e al castagno basterebbe una ghianda e una castagna qualche volta all'anno per dare continuità alla sua vita. Invece ad ogni autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti, di uno spreco di semi, un eccesso di raccolto ben più alto delle necessità nel riprodursi. Tutti i frutti sono al servizio della vita, degli uccelli del cielo, dei figli dell'uomo, della madre terra, leggi della realtà fisica e quella anche dello spirito che reciprocamente si coincidono. Anche la persona per star bene deve donare, è la legge della vita, deve donare il figlio per il genitore, il marito per la moglie, la mamma per il suo bambino, l'anziano per i suoi ricordi. Ogni uomo buono, infatti, trae fuori il bene dal tesoro del suo cuore. Noi tutti abbiamo un tesoro, è un cuore da coltivare come giardino dell'Eden, un dono da spendere come un pane, da custodire con cura perché è la fonte della vita, come si dice il libro dei Proverbi. Allora non essere avaro, donalo, come suggerisce il libro dei Proverbi, anche attraverso la preghiera, sia un modo di essere accostato agli altri. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, fiduciosi ricordiamo e invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse l'Immacolata Vergine Maria e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue. Proteggi e provvido di custode della divina famiglia, letta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorbe il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti la morte dalla minacciata del bambino Gesù, così ora difendici e difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie, da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e il tuo sorriso possiamo virtuosamente vivere, pienamente soffrire, morire e condividere l'eterna beatitudine in cielo con te.
Intorno a me. dono di Lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dono di
Nel ricordo di Giorgio La Pira, che andava con predilezione Firenze, la sua città di adozione, come il popolo ebraico guardava Gerusalemme, la città della pace. Così il servo di Dio, Giorgio La Pira, sognava che le chiese e il comune di Firenze diventassero condottieri sui sentieri della pace. Ma mentre le comunità civili e gli ecclesiali si radunavano e si davano appuntamento per progettare pacificamente il futuro e avvicinare le sponde del Mediterraneo, la Russia ha acceso fuochi di guerra nella confinante Ucraina. La guerra distrugge la possibilità della convivenza del presente e del futuro. Dopo oltre 60 anni di pace, vediamo vanificato un caposaldo della pace nell'intera Europa. Dobbiamo avere il coraggio di domandarci con quale coraggio, appunto, continueremo a chiedere ai piccoli e alla loro età di non fare i prepotenti con i più deboli, dove troveranno e troveremo la forza per combattere il sopruso delle mafie assassine e sanguinarie, quando uno Stato potente non può usurpare un diritto usando le armi della violenza. Noi credenti di ogni religione, più che mai oggi affratellati globalmente dall'orrore della guerra, inginocchiati tutti davanti allo stesso Dio, preghiamo e digiuniamo. La preghiera è il centro della nostra del rapporto con Dio, è l'animo di ogni atto di devozione. Il respiro della fede è unito al respiro stesso di Dio. Pregare e respirare a due polmoni, l'atto di credere e di pregare si identificano. La fede, infatti, è preghiera che ascolta e la preghiera è la fede che parla. È necessario convincersi che il pregare non è solo parlare, ma chiedere la visione della bussola, che dovrebbe essere innanzitutto un ascolto per cantare l'eco non soltanto dell'ascolto, ma delle parole che si fanno preghiera. È proprio da quell'ascolto che nasce la fede, che a sua volta diventa parola di invocazione. Vorremmo tentare di fare in modo che la fede e la preghiera si diano la mano e camminino insieme come sorelle gemelle, affluenti dell'unico fiume della grazia divina. Il celebre libro intitolato Le Confessioni, quello scritto da Sant'Agostino, è una diffusa preghiera, una un confessare, appunto, attraverso le parole del Vescovo Agostino, che fa veleggiare nell'oceano della sua esperienza divina, fotografando ogni attimo della sua vita, inquieta alla ricerca della felicità, lontano da Dio, e in melodia dell'anima nel visitare la città di Dio e la città dell'uomo. E nelle confessioni Dio è raffigurato sull'esempio alto di una fede che si fa in vocazione, sulla preghiera, ed ogni sapienza, afferma appunto Sant'Agostino, ogni speranza è posta nell'immensa grandezza della sua misericordia. O amore che sempre ardi senza mai estinguerti, o Dio di carità, infiamma il mio cuore. E anche di San Francesco d'Assisi è stato detto: non era tanto un uomo che pregava, quanto era diventato lui stesso preghiera. Noi possiamo mai dimenticare che la carità verso il prossimo non è altro che la ricerca di una spiritualità che affiora. Infatti, dai sentimenti coltivati nell'anima passa l'energia operosa dentro le nostre mani. Don Guanella voleva che i suoi discepoli fossero contemplativi nell'azione. Oltre ad avere chiamato i suoi religiosi servi della carità, nello stemma della sua congregazione ha scelto un motto di Sant'Agostino: in omnibus caritas, cioè in tutto carità, perché solo l'amore verso Dio genera questa carità verso il prossimo. In questo modo la preghiera si fa un grembo che feconda nella carne i desideri stessi dello spirito. Afferma ancora Sant'Agostino che nella preghiera avvengono le conversioni del cuore e la purificazione verso Dio, che è sempre pronto a dare rinnovate energie per soddisfare le esigenze del prossimo sofferente. La nostra società frenetica, che ci ha rubato l'interiorità, il sapere ascoltare l'anima, non abbiamo più uno spazio dove, come Gesù dice, raccogliersi nel segreto per parlare e ascoltare Dio, e così sentire scendere su di noi la rugiada da ricompensa divina. Nelle nostre giornate la televisione ci mangia il tempo e ci nutre di leggerezza e distrae l'attenzione dei valori che offrono sostanza al nostro vivere. Oggi la Quaresima ha colori smunti, sbiaditi, e soffrono di una spiritualità anemica. Dare un volto autentico alla preghiera significa allora convincersi che la preghiera è una relazione vivente con il Dio della vita, con Dio, il papà di Gesù, e anche San Giuseppe, che è il supplente di questa paternità. La preghiera allora mette l'uomo a contatto diretto con Dio, in una relazione personale con Lui. Questa ricerca della nostra vita personale davvero sia questo costante cammino di preghiera, come i discepoli di Emmaus, che sentono maturi dentro la loro vita questa speranza che sentivano smarrita dentro i loro passi, delusi per la mancanza di Gesù nella loro presenza di vita. Allora davvero il Signore accompagna ciascuno di noi in questo cammino quaresimale, e su di noi tutti, soprattutto per le persone ammalate, le persone sole, le persone senza aiuto, le persone fragili in tanti aspetti della vita, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e siano sostegno e forza del nostro cammino. Amen. E grazie dell'ascolto a tutti, e buona Quaresima.